Buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti, grazie a Moretta della Rocca che ha dato la sua disponibilità per questa serata. Questa sera per il proseguio del corso che facciamo sulla Torah delle donne parleremo di Rachel e Lea. Questa serata di studio è dedicata in memoria della signora mamma di Emilia e la signora Diana di Gare, di Croni Bracà. Grazie di nuovo a tutti di essere intervenuti, Fassamea e la parola a Moret della Rocca. Grazie.
Allora, sì, volevo soltanto non presentarmi, insomma, perché ci conosciamo, ma volevo appunto salutarvi, augurarvi buon supporto e avrete visto, volevo dire una cosa un po' civettuola. Avete visto sulla locandina che il nostro amico Claudio ha inteso mettere scritto sotto Rachel Bittecha Akhetana. Non l'ha messo, no, non l'hai data la tipografia per quella frase, no? Ma l'hai messa, a me ha fatto molto piacere. Perché ha fatto molto piacere? Per un motivo ben preciso. Io immagino che tutti noi abbiamo qualcosa che nel corso della vita ci colpisce, sentite, sì, ci colpisce in particolar modo. E soprattutto in un insegnante, quando sta in classe ci sono dei momenti che di grandissima riflessione. Io fin da quando insegnavo all'elementare, ma dopo alla media e quindi al liceo, ho avuto sempre un pallino, e il pallino è stato, me l'hanno fatto, diciamo così, nascere i ragazzi quando prima di Natale, prima del 25 dicembre, quando iniziavano appunto, stavano per iniziare le vacanze invernali, e questi ragazzi sentivo che si organizzavano attraverso i genitori per quelle che erano le vacanze, le riunioni per Natale, i giochi, i pranzi, la nottata di Capodanno e via di seguito. E questo mi dava terribilmente fastidio, insomma. E allora, Enrica lo ricorderà, io andavo alla lavagna e scrivevo una frase che troviamo nella parasha di Kippur. Nella parasha di Kippur dice la Torah: non fare come i Filistei, non fare come i Cananei, non fare come l'Egitto dal quale stai per uscire. Dice perché? Non andate negli usi e costumi dei coini. Tanto è vero che i ragazzi hanno preso tanto a cuore questa frase, soltanto la frase però, No, devo dire che ad alcuni ha fatto molto bene. Ancora oggi, quando mi vedono ragazzi di 60 anni, dicevo, quanto ho pensato a lei in questi giorni, quando si sta appunto prima delle feste dei Goim. Dice, mi sono ricordato della frase, lotte le cubbe con cotta goi, non andate negli usi e nei costumi dei Goim. La cosa che mi dava ancora più fastidio è che parlando con i genitori, perché naturalmente noi ebrei o consci o l'inconscio ci fa avere dei sensi di colpa. E qual è il senso di colpa? Di giustificare la loro assimilazione. E allora dice Vittorio, ma senti, so che aver parlato in classe dell'assimilazione del capodanno dei Goi, ma è un capodanno civile. Al che io delle volte ho risposto, è vero Marcello anche dalla Pevà, ho risposto come se noi ebrei avessimo quattro capodanno incivili, cioè da quello di Rosh Hashanah al capodanno di Rosh Hashanah e la notte, al capodanno di Elul, quindi noi abbiamo da festeggiare quattro capodanno. E questi volevano giustificare la loro nottata, volevano giustificare la loro festa, in che modo? Dicendo che quello era il civile. Ora, Marcello, siccome me lo ricorda lui, allora io lo nomino, diceva, ora io mi ricordo un suo discorso un venerdì sera di 24 dicembre, dove lei disse, chissà quanti questa sera saltano il Kiddush perché si debbono preparare e festeggiare appunto il primo dell'anno, la venuta del primo dell'anno. Sì, lo dissi con molta sincerità, anche perché pensavo che fosse un mio dovere, insomma, dover dire questo. E quindi questo non andare negli usi e costumi dei Goim ha lasciato un pochino una traccia. Un'altra traccia l'ha lasciata un'altra frase che mi sta particolarmente a cuore e che continuo sempre a dirla. Nei confronti di chi? Di chi vuole mistificare la verità? Nei confronti di coloro che vogliono far sembrare bianco ciò che è nero e viceversa, ciò che è nero lo vogliono dimostrare bianco. È in quello che mi arrabbio e dico, signori miei, quando adesso noi lo troveremo insieme questa sera, Labano che dice a Giacobbe, ma tu mi hai detto che volevi una figlia, sposa, che cosa gli risponde Jacopo? Jacopo gli risponde, io ti ho chiesto Rachel, bittecha a chetada, io ti ho chiesto Rachel, che sarà appunto il personaggio di cui parleremo questa sera, Rachel, bittecha tua figlia, a chetada, la più piccola, manca soltanto che Giacobbe gli dia il numero civico e il numero del telefono. Come a dire, perché mi inganni? Ma Labano è stato tutto un inganno. Siamo ben attenti che nel corso della lettura di questa parasha di Vayetze, che si occupa anche e soprattutto di Rachel e Lea, siamo ben attenti che Giacobbe, che riceve tutti questi inganni nel corso della sua vita, ma in fondo è stato anche lui che ha ingannato. Non dimentichiamoci che Giacobbe è lui che si è camuffato da fratello, cioè è voluto sembrare il fratello Esaù, mentre era Giacobbe. E non dimentichiamoci, come vedremo questa sera, che Middah Keneged Middah, cioè che praticamente le cose disoneste non si possono fare, perché sicuramente si verrà colpiti altrettanto nella stessa misura, infatti Middah significa misura, nella stessa misura. Questo perché? Perché naturalmente la Torah ci vuol far notare come anche i grandi personaggi della Torah stessa sono praticamente degli uomini, soltanto che vedremo che in alcuni ci saranno degli elementi durante il corso della loro vita, degli elementi di riscatto, mentre alcuni invece continueranno ad essere dei mascalzoni, continueranno nelle loro colpe, continueranno in quello che praticamente la Torah li avrà in primis condannati, danno magari loro la possibilità di riscattarsi, ma riscattarsi non si sono riscattati. Vediamo un attimo che cosa ci dice la Torah qui a pagina 50, guardate. Prendiamo il verso 10 di pagina 50. Guardate, in alcune edizioni deve essere la pagina 52, cioè deve essere uno scarto di due, è vero? Di due pagine, di due numeri. Allora qui dice Vaika Sharaya Kobet Rachel Bat Lavana Kimo Bet Son Lavana Kimo Vaigash Yaakov, Vaiyag le Taeben Mial Piaber, Vaiyashk e Son Lavanna Achi Imo. Dice, ed avvenne, abbiamo tutti anche la traduzione, quindi facciamo abbastanza presto, quando Giacobbe dice Rachel, figlia di Labano, fratello di sua madre, la prima volta che qui incontriamo come protagonista Rachel, figlia di Labano, fratello di sua madre, e il gregge di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, fece rotolare la pietra di sulla bocca del pozzo e abbeverò il bestiame di Labano, fratello di sua madre. Giacobbe baciò Rachel, alzò la voce e pianse. Disse a Rachel che egli era parente di suo padre, figlio di Rebecca, ed essa corse a riferire a suo padre. Come Labano ebbe notizia di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò e lo condusse a casa sua. Ora, che cosa abbiamo visto qui? Abbiamo visto che praticamente a Rebecca, vi ricordate quali altri due grandi personaggi hanno praticamente la stessa scena? La stessa scena l'hanno, se ben ricordate, Rebecca e il servo di Abramo, no? Direbbe il servo di Isacco, perdono. Quando Isacco dice al danosceno, cioè al suo servo, dice vammi per favore a prendere una moglie per mio figlio. Ora lo riempie naturalmente di doni, dice che la ragazza che ti si verrà incontro, dice, portagli praticamente tutti questi doni e vedrai, dice, il Signore ti aiuterà, perché naturalmente lì dice, ma chi vado a prendere di petto io? Dice, lascia stare, dice, ci saranno delle cose che dimostreranno che quella è la moglie praticamente adatta per mio figlio. Cioè, mi raccomando, vai con tutti questi doni. Giacobbe, care signore e cari amici, Giacobbe va con doni? No, assolutamente. Va, come dice un commentatore, nudo e crudo. Quindi c'è una grandissima differenza tra l'andata di Eliezer per prendere Rivka e viceversa, tra l'andata di Giacobbe. Giacobbe praticamente non ha... Che cosa ha detto prima di uscire da Eretz Israel? Oh, Kadosh Baruch Hu, proteggimi, e a me basterà, una volta che torno, basterà che cosa? Un tozzo di pane, no? Ed un vestito, punto e basta, di come a dire voglio stare tranquillo in Eretz Israel. Siamo bene attenti che lì impariamo qualcosa di molto importante, cioè Giacobbe ci vuole dare un messaggio lì, che si vive meglio con un tozzo di pane in Eretz Israel, grazie a Dio oggi non è più così, comunque, che piuttosto con tutte le comodità e con tutte le ricchezze che si possono avere fuori nella Golà, cioè nella diaspora. Ecco quindi che qui ci si presentano due situazioni quasi analoghe, perché la differenza è grande. Ma Rachel che cosa fa? Rachel non si fa avvillolare assolutamente da nulla, da niente, e porta subito Jacob, porta subito Jacob dal padre Labano. stiamo bene attenti. Queste due famiglie erano parenti. Erano parenti e naturalmente conoscevano anche una situazione, diciamo così, familiare di quanto erano composte le persone di una famiglia e quante dell'altra, quantunque stessero in Mesopotamia una e in Israele l'altra. Ora, come era formata la famiglia di Isacco? Era formata da due figli, Esaù e Jacob, no? Siamo ben attenti che Esaù era il primogenito e come dirà più volte il testo, dice non è abitudine di dare la più piccola prima della più grande. Oh. E in Mesopotamia invece lì c'era, che erano cugine, insomma se vogliamo, erano Lea e Rachel. Lea era la primogenita e Rachel era praticamente la seconda. E allora Giacobbe si mette a piangere. Perché Giacobbe si mette a piangere? Abbiamo visto che arriva, dice, e piange. Piange perché c'è in lui una certa nebuà, cioè c'è in lui una certa profezia. Lui vede che qualcosa dovrà accadere a proposito di matrimoni fra queste due famiglie. Ora, secondo l'uso di allora, Lea chi avrebbe dovuto sposare? Esaù. Ecco perché la Torah ci dirà, adesso andremo avanti, ci dirà che Lea non era bella. Lea non era bella e Lea aveva soprattutto gli occhi brutti. Alcuni sostengono che erano pieni di splendore, per Rachel dice erano pieni di splendore, alcuni invece dicono che erano degli occhi brutti, erano degli occhi stanchi, degli occhi che non avevano assolutamente, dimostravano non serenità, non tranquillità e via di seguito. E allora il Midrash, che cosa ci dice il Midrash? È vero, gli occhi di Lea erano degli occhi piangenti, erano degli occhi che sembravano che facessero scendere lacrime in ogni momento. Dice perché sapeva di essere destinata a chi? A Esaù. In quanto Esaù era il primogenito di quella famiglia, Lea era il primogenito di quest'altra famiglia e quindi l'uso e i costumi di allora volevano sì, avrebbero fatto sì che questi due si sarebbero dovuti sposare. Conoscendo la cattiva fama di Esaù, Lea non aveva motivo praticamente per essere allegra, tutt'altro. Dice, ma guarda, io dovrò andare a sposa a quel malvagio appunto di Esaù. Guardate come inizia già questo dramma di queste due sorelle. Mentre invece Rachel, dice la Torah, gli è fatto arti per Vanera. Cioè, Rachel non era soltanto bella di dentro, Toar, ma era e Fatmarek, dice, era anche bella a vedersi. Cioè, oltre ad avere la giovinezza rispetto a Rachel, a Lea, era proprio bella. E allora il Midrash ci dice che quando una persona è bella, soprattutto la bellezza, questa persona la trasmette dagli occhi. Cioè gli occhi sono un elemento del corpo che trasmettono immediatamente la bellezza, la serenità, la tranquillità, ma soprattutto lo status di questa persona. E infatti, come diciamo noi, c'hai gli occhi che non mi piacciono, hai gli occhi che non mi piacciono. Questo lo impariamo praticamente anche da queste nostre due matriarche. L'una aveva degli occhi che non si potevano guardare e invece Rachel aveva degli occhi meravigliosi. Che cosa avviene quindi? Che prendiamo il verso 15, dice Vayomer Laban le Jacob, e poi Labano disse a Giacobbe, perché sei mio parente, devi servirmi gratuitamente, dimmi che compenso vuoi. Labano aveva due figlie, la più grande si chiamava Lea, la minore Rachel. Lea aveva gli occhi smorti, vedete? Rachel era bella di forme e bella d'aspetto. Giacobbe amava Rachel, la amò immediatamente, anche perché Giacobbe si fece conoscere per che cosa? Per aver tirato su una pietra dove naturalmente sotto c'era il pozzo e che quindi avrebbero dovuto bere acqua, e cosa che nessuno sapeva fare da solo, cioè ci volevano più persone per tirar su questa pietra, invece Giacobbe la tirò su da solo. La cosa impressionò molto Rachel, questo fatto la impressionò molto, ancora non si conoscevano, che fu un fatto che ne determinò la simpatia. Una simpatia che andava naturalmente un pochino al di là di una semplice simpatia. E disse, ti servirò 7 anni per Rachel, la tua figlia minore. Ma, come piace tanto a Claudio, in ebraico rispecchi meglio, no? Rachel, vitteca, aketanah. Vi ricordate, come questo è tipico però della Torah, vi ricordate quando Abramo che cosa dice? Dici prendi, et vinca, tuo figlio, e Abramo avrebbe risposto a Cattolico, per cui, quale figlio? Ne ho due, Isacco e Ismaele, et vinca, et chiedeca, il tuo unico. Dice tutti e due sono unici, uno è unico di Sara e l'altro è unico di Agar. E ti dice, Asherah Avta, quello che tu ami, ma io li amo tutti e due, sono tutti e due miei figli, diciamo la verità, ma vale più Isacco, insomma. Comunque, Asherah Avta che tu ami, all'ultimo glielo dice, e ti scappa. Dice Isacco, e così è qui, Giacobbe amava Rachel e disse di servirò 7 anni, l'abbiamo letto, Labano replicò, è meglio che io la dia a te che a un altro uomo, rimani con me. Giacobbe servì per Rachel 7 anni, che gli sembrarono pochi giorni, tanto l'amava. Ora, care signore, 7 anni non sono pochi, 7 anni non sono pochi, tutt'altro, però era tanto il desiderio, no? Che lui per questi 7 anni non pensava soltanto al lavoro, bensì pensava a Rachel, quantunque sembra che avessero già sposato e che dovevano praticamente trascorrere questi 7 anni, lui doveva trascorrere questi 7 anni di duro lavoro, ma insieme alla moglie. Ora, è un po' qui, alcuni rabbanim dicono, dice, è un po' come da Pesach Shavuot, il periodo dell'Omer. Cosa facciamo noi? Dice, noi praticamente ogni sera, che va dalla seconda sera di Pesach fino a Shavuot, contiamo i giorni dell'Omer. Cosa vuole essere quella conta, quel contare? Vogliono essere i giorni che praticamente noi aspettiamo, il popolo di Israele aspetta di sposarsi, di coniugarsi con la Torah. Quindi noi aspettiamo Shavuot con tanta frenesia, e con tanto entusiasmo, dice, il Midrash è un po' come la lettera di un innamorato alla sua innamorata. Dice, che fa questo? Se questa qui tutta sera si va a rileggere la lettera, dice, ma la sa a memoria. Dice, sì, dice, ma sta aspettando il giorno che torni praticamente il suo fidanzato. E quando avviene questo matrimonio? Avviene naturalmente sotto il Sinai, cioè questo berit, questo patto tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu, fatto che si chiamerà appunto berit Sinai. Allora dicevamo appunto che Rachel diventa praticamente la prediletta di caratteri. Abbiamo visto che erano due caratteri completamente differenti. In che cosa consisteva la differenza tra Rachel e Lea? Abbiamo detto che Lea era molto remissiva. Lea molto probabilmente gli dipendeva dal fatto di non essere bella come la sorella, viveva quasi in uno stato di assoggettazione alla sorella Rachel. Perché? Perché la sorella, essendo appunto molto bella, questa bellezza gli aveva concesso una certa, se vogliamo dire, indipendenza, una certa intraprendenza, ed era una donna appunto abbastanza attiva. Era una donna che sapeva prendere iniziative, cosa che non lo era assolutamente Lea. Tanto da far dire ai Rabbanim che Lea starà a rappresentare lo spirito del popolo di Israele, starà a rappresentare l'ideologia del popolo di Israele, cioè le cose nascoste, mentre Rachel starà a dimostrare la dinamica del popolo di Israele, cioè il popolo di Israele che non sta lì a meditare punto e basta, ma il biglietto da visita del popolo di Israele è soprattutto quello di Naase Benishma. Prima ancora di Nishma, cioè ascolteremo, cioè morale, c'è Naase, cioè c'è l'azione. E Rachel praticamente era una donna di azione. In che occasione vedremo appunto che Rachel è coraggiosa? In che occasione vedremo che Rachel è pronta a prendere la situazione in mano? Lo vedremo soprattutto nei confronti del padre. Lo vedremo soprattutto quando lei ha il coraggio di prendere al padre certe cose, probabilmente erano dei piccoli idoli, degli oggetti di culto del padre, perché Labano naturalmente non era un monoteista, tutt'altro, e lei praticamente glieli ruba, e secondo il Midrash perché glieli ruba? Dice, è un po' come Abramo, quando vi ricordate il famoso Midrash di Abramo che spezza gli idoli al padre e glieli fa trovare tutti in frantumi, mentre lascia soltanto il più grande, no? Dice, ma il più grande ha fatto da padrone e ha distrutto tutti gli altri. Allora lì il Midrash dice, perché l'avrebbe fatto? Se l'avrebbe fatto perché non voleva vedere il padre immerso nell'Avodah Zarah, cioè nel culto straniero, nel culto degli idoli. E la stessa cosa ci fa Rachel, perché naturalmente lei ruba al padre, insomma, non si può rubare a nessuno, assolutamente, Lotignov, però soprattutto a un padre, insomma, a ingannare un padre. E allora i rabbanim dice, ma Rachel ha fatto per il bene che voleva al padre. Perché Labano, l'abbiamo letto nella casa di Pesach, Labano è il peggiore di tutti. E allora Rachel lo vuol salvare questo padre. E che cosa fa per prima? Gli ruba tutti questi oggetti di culto di Avodah Zarah, in modo che il padre, non trovandoli più, naturalmente non può più fare Avodah Zarah e avvicinarsi quindi al monoteismo. Ora, dicevamo che Rachel era una donna d'azione, mentre poverella Lea stava tutto il giorno a piangere su quella che sarebbe stata la sua sorte, cioè di sposare, come abbiamo detto all'inizio, di dover sposare Esaù. Ma noi sappiamo perfettamente, sia dalla Torah, sia dalla Bibbia, che Kadosh Baruch Hu è Elohim. Sappiamo che Adonai è per noi ebrei, ma per il mondo Kadosh Baruch Hu è Elohim. Che differenza c'è tra Adonai e Elohim? Bereshit bara Elohim e Tashamayim v'Haaretz. All'inizio Kadosh Baruch Hu, e gli è chiamato Elohim, creò il cielo e la terra. Dopo, in seguito, Kadosh Baruch Hu si farà chiamare Adonai. Elohim significa giustizia, Elohim significa giudici. Quindi Kadosh Baruch Hu aveva creato il mondo, gli ebrei ancora non c'erano. Aveva creato il mondo Elohim, cioè un mondo che doveva essere un mondo giusto, come giusto era il Dio. Ora, Kadosh Baruch Hu si accorge fin dai primordi che se avesse dovuto usare giustizia, il mondo non sarebbe esistito. E allora ecco che si darà un altro nome, Adonai. Adonai che significa il Dio della misericordia. Cioè noi dobbiamo naturalmente giudicare una persona, se siamo giudici naturalmente. Non dimentichiamoci che chi ha mishpat l'Elohim u, il giudizio appartiene a chi? A Kadosh Baruch Hu. Quindi i giudici non sono altro che gli esecutori della giustizia divina. Ecco perché bisogna stare molto ben attenti a chi noi ci mettiamo a capo. Ecco perché bisogna stare attenti quando c'è un'elezione. Perché? Perché dopo non possiamo dire, ma guarda chi ci governa. Ma guarda che ci governa. Magari non siamo andati nemmeno alle urne a votare, insomma. E quindi ci sono delle persone che la Torah probabilmente non hanno nemmeno saputo che cosa fosse. Insomma. Ecco perché è scritto in un libro in una parasha di Devarim, Shofetim Beshoterim Titelecha Becolciareta, cioè coloro che ti dovranno guidare e gestire, tu te li darai, perché sei tu che conosci quegli uomini, sei te che sai se quegli uomini possono essere all'altezza disinteressata, di cultura, di giustizia, di morale, di etica. Tu li conosci quegli uomini. Non puoi dire il giorno che una cosa va male in una che è là. Signori, nessun riferimento, che sia ben chiaro, insomma. Parliamo di una città XY. Noi non possiamo dire Kadosh Baruch Hu perché le cose vanno così. Allora qualcuno ci risponde, ma alle elezioni ci sei andato te. Quella persona l'hai votata te. Però magari gli può rispondere, no, guarda che io non sono votato per niente. Insomma. ed ecco quindi che Kadosh Baruch Hu è il Dio della giustizia. E Kadosh Baruch Hu vuole che questa giustizia venga amministrata molto bene. Quando noi preghiamo, signori miei, care signore, e non chiacchieriamo al tempio, ma ci mettiamo nella preghiera. Nella preghiera, per esempio, che noi decidiamo per Eretz Israel ogni sabato mattina, che cosa diciamo? Kadosh Baruch Hu illumina la mente di coloro che ci guidano. Illumina la mente di coloro che ci guidano. Perché Chas V'Shalom, noi mandiamo delle persone che non hanno assolutamente né coscienza, né conoscono i fatti, e stavo per dire una parola grossa, non la diciamo, insomma, la colpa non è più nostra, insomma. Cioè, la colpa è nostra, non è naturalmente di Kadosh Baruch Hu. Ecco quindi che Lea ha sofferto troppo, ritorniamo alle due matriarche. Ma questo ve l'ho voluto dire perché la Torah è così attuale. La Torah è vero, è stata data circa 2500 anni fa, 3000 anni fa, perdono, 3500. Ma la Torah è sempre attuale, sembra scritta stamane, insomma, per i casi che si presentano. Ora, Rachel aveva goduto di questo suo status, cioè di bellezza, di fierezza, di intraprendenza, cosa che poverella Lea non aveva mai potuto fare. Perché? Perché questa essere, state ben attenti, che la Torah dice addirittura Senua. Senua significa odiata. Ai rabbanim del Midrash soprattutto questo non sta, non, questa parola non gli garba, insomma. E allora dicono, non ho voluto dire che era odiata da Giacobbe, ma era meno amata rispetto appunto a Rachel. Il Dio che è il Dio della giustizia, ritorniamo al Dio della giustizia, che cosa fa? Da fa rimanere incinta Lea, mentre rende sterile all'inizio Rachel. E quindi qui avviene qualcosa che è sempre accaduto alle nostre matriarche. Vi ricorderete perfettamente che Sara era sterile. Rivka era sterile. Rachel è sterile. Hanna, colei che per prima ci ha insegnato come si dice la amità, colei che era stata presa per ubriaca dal profeta Eli, tanto fervore metteva nella sua preghiera, ma che non faceva sentire, ma muoveva soltanto le labbra, e Kadosh Baruch Hu la ricompensò. Che cosa deducono i nostri rabbanini? Deducono quella che è la forza della tefillà. A volte uno dice, ma prego, ma che cosa prego, ma che il Signore Dio sta a sentire me? Ma noi abbiamo un'infinità di esempi che Kadosh Baruch Hu c'è il momento che ci ascolta. Ed ecco perché nella nostra bocca ci deve essere sempre parole nechiyot, delle parole pulite, dei discorsi che abbiano un fondamento. Perché noi non lo sappiamo, Kadosh Baruch Hu, quando ci ascolta e quando no. Dire che Kadosh Baruch Hu ci ascolta sempre, in ogni momento, e caro Signore, non vi spaventate, ma i filosofi dicono è una forzatura che noi vorremmo nei confronti di Dio. Cioè, come dire, noi, o Signore Dio, ti vogliamo che tu ci ascolti in ogni secondo. Ma Kadosh Baruch Hu ci ascolta quando Lui ci vuole ascoltare. Non siamo noi che dobbiamo imporre qualcosa a Dio. Ed ecco quindi che Lea aveva precato. Lea, come le matriarche precedenti, era rattristata per questo fatto di non avere figliolanza, no? E allora ecco che Kadosh Baruch Hu dice, ha tribolato troppo. Ha tribolato rispetto a chi? Alla sorella Rachel. Quindi Rachel che ancora non mi ha pregato per avere figli, perché i figli sono una beracà di Kadosh Baruch Hu, sono una ricompensa di Kadosh Baruch Hu. Ecco quindi che Kadosh Baruch Hu apre, come lì si dice, apre le viscere di Lea, e Lea avrà 4 figli. Siamo ben attenti che i 4 figli di Lea, tra questi ce ne saranno 2 che daranno diciamo così, saranno i caposchivi di quello che è più importante per il popolo ebraico. Che cos'è importante per il popolo ebraico? Il culto, cioè questo collegamento terra-cielo. Non dimentichiamoci la scala di Giacobbe. La scala di Giacobbe era ben fondamentata, diremmo noi domani, no? Aveva bene le sue fondamenta in terra, ma era una scala che doveva arrivare in cielo. Quindi ci deve essere sempre, dopo ci saranno i malati che scendono, per portarci appunto le cose celestiali, per portarle all'uomo. Ora, che cosa sta a dimostrare questo? Sta a dimostrare che Kadosh Baruch Hu vuole qualcosa da noi. Noi siamo in sottofoot, noi siamo in società con Dio. Praticamente io lo dico milioni di volte, anche ai ragazzi. Kadosh Baruch Hu ha creato il grano, ma la pagnotta a tavola è opera del cuore. Siamo noi che facciamo, una volta che abbiamo il grano, facciamo tutta una elaborazione per portare il pane a tavola, è vero o non è vero? E chi è che lo fa? L'uomo. Quindi l'uomo non si deve assolutamente abbattere e dire chi sono, perché se noi facciamo qualcosa non soltanto per noi, come dice il Pettè a volte, ma anche per gli altri, i menali lì, milli, se non sono io per me, chi è per me? Ma se dovessi essere soltanto per me, mani, per cosa sarei io? Non è caso che qualcuno non ha creato l'uomo solo, ma ha voluto che insieme all'uomo ci fosse una compagna che generalmente è un compagno, cioè qualcuno col quale operare e fare questo mondo sempre più bello. Scusate se metto molta carne al fuoco, ma ho trovato una cosa molto bella giorni fa studiando appunto i 10 giorni penitenziali. La forza dello shofar. Dice un maestro, il shofar viene da una radice shapir. Shapir significa migliorarsi. Cioè lo shofar serve, perché a Rosh Hashanah lo shofar? Perché è il capodanno. Quindi nel capodanno noi dobbiamo praticamente rinnovarci, le chadesh. Dobbiamo rinnovare per primi noi stessi. E con quale proposito noi ci rinnoviamo? Con il proposito de chaper, di migliorare sempre. Guai, dicono i rabbanim, guai a coloro che dice, ma io praticamente ho fatto tutto e ho fatto bene. Più in là non potevo andare. Dice, ecco che è una forma egoistica che assolutamente l'ebraismo rifiuta. Perché tu in quest'anno che sta per iniziare puoi fare ancora meglio, puoi fare ancora di più, quindi non ti poggiare sugli allori, perché l'uomo, come Kadosh Baruch Hu ha dimostrato dinamicità nell'opera della creazione, così te uomo devi assolutamente darti sempre di più da fare per migliorare sempre di più la società. Ma vi immaginate oggi nessuna allusione all'uscita del Papa Ratzinger? Ma Ma voi immaginate se l'uomo si fosse fermato e non fosse stato appunto uno scienziato, non avesse migliorato praticamente il mondo con le sue teorie, con la sua fatica naturalmente. Che la scienza no, gli scienziati guadagnano e via di seguito, ma lasciali guadagnare. Se trovi uno scienziato che ha trovato la virgoletta contro il cancro, ma con la cavolta. Ecco Rosh Hashanah che cosa ci deve insegnare. Ci deve insegnare che... Allora, Baruch, stai tranquillo che alle 8:30 studiamo da cantare. Stai tranquillo. Allora, vi dicevo, quindi, Rachel ha catturato il cuore di Jacob e Rachel naturalmente non è sola. Rachel non è sola, ma in Rachel c'è questo cruccio per questa sorella che è debole. È una sorella debole. Quando una sorella intraprendente, fate per favore, però non pensate a vostra sorella adesso, pensiamo soltanto al testo biblico. Allora, pensate naturalmente in bene, che sia ben chiaro. Quindi Rachel qui ci fa vedere l'affetto appunto di Rachel verso Lea e abbiamo detto che la ricompensa di Kadosh Baruch Hu a Lea, che va bene, quella è bella, ma quella per il momento non ha figliolanza, non ha continuità. E invece abbiamo detto che Lea è bruttarella. È bruttarella, però che noi vorremmo la ricompensa. La ricompensa con 4 figli subito, immediatamente. E sapete voi chi sono i figli di Rachel? Chi sono Lia? Uno è Levi, e quindi è l'altro è Yehudà. Avete mai pensato voi chi sono appunto i termini di quello che è non soltanto lo scibile ebraico, lo studio, la meditazione e via di seguito, ma le fondamenta del popolo ebraico. Il mondo su che cosa si poggia? Sul culto. Ecco Levi. Ecco Levi. Levi che sarà appunto il capo scibile dei Coanim. Va bene? Quindi tutti noi sappiamo quello che era il servizio dei Coanim nel Bet HaMikdash e che cosa ha rappresentato e ha ancora oggi un muro che cosa rappresenti per noi ebrei del mondo. È vero o non è vero? Yehudà. Yehudà che cos'è? Yehudà praticamente è l'azione. Noi vediamo appunto la terra. Noi vediamo appunto che tutti i maggiori personaggi della Bibbia, generalmente, non tutti, ma quasi, discendono praticamente da Yehudà. Yehudà sarà la tribù più numerosa rispetto a tutte le altre tribù. Quindi, vedete che a Lea, Kadosh Baruch Hu ha dato veramente... ha fatto veramente tanto a Lea, cosa che ancora non aveva dato a Rachel. Ora,
Rachel
abbiamo detto che amava questa sorella. A Rachel disturbava molto la sofferenza di questa sorella. E allora arriva a che cosa? Arriva praticamente a un marchingegno che a primo acchito sembra piuttosto blasfemo. E adesso vedremo il perché. Rachel dice alla sorella, dice: guarda, io mi sposo, la faccio molto in breve, dice, la prima notte di nozze però, quando io e mio marito Giacobbe ci apparteremo in una tenda, dice, tu verrai, io mi metto sotto il letto e tu invece giacerai, certo non sono le luci che ci sono oggi, tu giacerai insieme a Giacobbe. Dice, stai ben attento però, tu già sei una persona che parla molto poco, quella notte non deve dare niente, non deve neppure rispondere né sì e né no. Se Giacobbe farà delle domande un po' particolari, stai tranquilla che io rispondo da sotto il letto. E la cosa funziona anche perché c'era stato un accordo tra Rachel e Giacobbe stesso. C'era stato un piccolo accordo che naturalmente non era così grande come viene dopo prospettato. Comunque la cosa va e la donna nuovamente si meraviglia, dice, ma come? Rachel, quella che sarà la matriarca di Israele per antonomasia, dice, si presta a un trucco simile? E allora si risponde, ma signori miei, ma Rachel si è prestata a questo trucco e Giacobbe pure si è prestata a questo trucco, perché, cari signori, Giacobbe era abituato ai trucchi, ma Giacobbe non si è tramutato per Esaù. Ma vi ricordate la parasha di Tolepot, no? Che cosa gli dice il padre, poverello cieco? Quindi lui non soltanto si è approfittato del padre, ma si è approfittato di un cieco. E d'altronde la Torah, quando era data, che cosa dice a proposito del cieco?
Non mettere in ciampa.
Già, non mettere in ciampa il cieco e non parlare male del sordo. Guardate le cose nella Torah come si combinano, no? Dice, ma Giacobbe non lo poteva dire, perché sia stato il primo lui ad ingannare praticamente il padre. E la madre che cosa gli ha detto? Vai da mio fratello Labano, vai nella diaspora, cioè. Signori miei, queste sono sempre le risposte dei nostri maestri, nella diaspora si tribola. Tanto da far dire ai maestri del Midrash, dice, quando Giacobbe sta ancora in Eretz Israel, al confine, che cosa sogna? Sogna la scala con gli angeli. Quindi il suo sogno è un sogno non bello, meraviglioso, dove darà praticamente un grande squarcio di storia al popolo di Israele tutto. Vi ricordate quando sta in Mesopotamia una notte cosa sogna? Sotto il letto, sogna le bestie. Quindi che cosa significa? Che la situazione in Eretz Israel è ben diversa da una situazione anche onirica. Può fuori di Eretz Israele. Ecco quindi che Rachel è stata ben contenta di aver dato questo segnale alla sorella Lea. Ma di fatto Lea era la sposa. D'accordo che non l'amava, d'accordo che non l'amava come amava Rachel, lì dice Senua, però se noi andiamo a vedere il termine proprio la odiava, ma diciamo insomma che cioè, non era naturalmente come Rachel, ora Lea abbiamo detto che di fatto, legalmente, è vero che non era stata data ancora la Torah, ma altrettanto vero che era un uso lì universale che i primogeniti si davano per primi, no? Quindi lui l'aveva sposata, ecco quindi che a Lea spettava che cosa? Spettavano quelli che erano i diritti, se non d'amore, se non d'affetto, se non di passione, se non di erotismo, tutto quello che volete. Però legalmente gli aspettavano quello che aspettava ad una primogenita. C'era sempre questo incubo di Esaù, no? E lei quindi sposa anche con il trucco, sposa Giacobbe proprio per non andare in mano di Esaù. Ora, Rachel, saltiamo molto perché ci porterebbe molto lontano tutta la storia di Rachel, andiamo a un passo di Geremia. Se voi questa sera aprite un passo di Geremia 31, in Geremia è scritto che quando, prima nella Torah è scritto che Rachel dà alla luce l'ultimo figlio, dietro una sua precipua richiesta, dà alla luce, rimane incinta e dà alla luce un figlio al quale mette nome Ben-Oni significa figlio della mia afflizione, del mio dolore. Ma il marito dice no, noi gli mettiamo questo nome perché il nome generalmente sta ad indicare quello che sarà il futuro di una persona, no? Pensate ai Goin che mettono il nome Addolorata e via di seguito, Addolorata. Perché non si può mettere il nome a una figlia addolorata, insieme? È vero, non è vero, consola, fa consolazione. Allora, io e lei abbiamo Allegra, Letizia e via di seguito. Si mettono il nome appunto Sara, principessa e via di seguito. Ora, ecco quindi che dice... Rachel dice, ho tribolato troppo a mettere al mondo questo figlio, lo chiamerò Ben-Oni, e il marito dice, no, per la mia, no, gli mettiamo nome Binyamin, che significa figlio della mia destra, figlio della mia forza, e Rachel morì praticamente lì in quell'occasione. Vi siete mai chiesti, andando in Eretz Israele, visitando Eretz Israele, soprattutto andando verso la parte sud, come mai Rachel, che è un pilastro, abbiamo detto, come mai Rachel non è sepolta nella grotta di Machpelah, insieme ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Sarà e Rivka, e Lea? Come mai Rachel è l'unica che non è sepolta appunto a Hebron, ma sarà sepolta dove praticamente è morta, dando alla luce Beniamin, cioè a Betlehem, a Betlemme, e dove c'è quel mausoleo che tutti noi conosciamo, dove siamo andati a pregare a volte sulla tomba appunto di Rachel, ma come mai lei se ne sta in disparte? È vero, a pochi chilometri, perché Rachel e Hebron sono pochi chilometri, ma perché se ne sta in disparte e non nella grotta di Machpelah? Ve lo siete mai chiesti? Io a volte me lo sono chiesto, con molta umiltà vi dico che l'ho approfondito soprattutto per questa lezione, lo sapevo, ma l'ho approfondito con questa lezione. Dice Rachel, rispetto ai patriarchi e alle altre matriarche, dice, è completamente differente. È una matriarca sui generis, no? Non è una matriarca soltanto per la sua morale, ma è anche una matriarca politica. È una matriarca che ha fatto politica. Nella casa di Labano ha fatto politica. Con il marito ha fatto politica. Dice, allora, dice, una persona, un personaggio così forte come Rachel, che d'altronde alcuni la paragonano a Esther, cioè Esther la paragonano appunto a Rachel, dice, doveva avere il privilegio di avere qualcosa tutto per sé. Ma altri dicono no, dice, il motivo non è soltanto questo. È che siccome lì vanno le coppie, Kadosh Baruch Hu ha voluto far sì che insieme a Giacobbe ci doveva andare la moglie che giuridicamente rispettava di più, cioè Lea. Ecco perché Rachel invece avrà una sepoltura completamente diversa.